Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi parliamo con Giorgio Giacinto, ordinario di ingegneria informatica e docente ai sistemi per l'elaborazione dell'informazione al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Informatica dell'Università di Cagliari, nonché presidente della sezione sardo della Società Italiana di Intelligence. Parleremo del risultato ottenuto dalla ragazza all'Ateneo alla Cyber Challenge e anche del tema della cybersicurezza che tanto sta tenendo banco in questi giorni. Un saluto a Giorgio Giacinto.
Buongiorno a tutti e bentrovati.
In primis vorrei chiederle, vorrei esordire chiedendogli cosa si intende quando si parla di cyber security, perché troppo spesso magari la parola è conosciuta però non si riesce a dare una definizione univoca al termine.
Effettivamente è corretto che bisogna iniziare dai fondamentali e di solito tradizionalmente sono tre le caratteristiche che definiscono la sicurezza, no? Che con un acronimo inglese vanno sotto la sigla CIA e che in italiano possiamo tradurre con riservatezza delle informazioni, quindi ciò che riguarda quello che chiamiamo di solito protezione dei dati. L'altra parte è l'integrità dei dati, cioè si assicuri che i dati che stiamo memorizzando, che transitano sulla rete, siano effettivi, rispondano meglio alla, diciamo, verità dei fatti. E l'altro aspetto è quello della disponibilità, cioè il fatto che un servizio, un computer o qualcosa sia disponibile quando ci serve. Quando violiamo una di queste caratteristiche, normalmente si parla di sicurezza.
E di ieri la notizia della Teco Informatica alla Regione Lazio, l'attacco che ha portato il Presidente alla Regione di Ungaretti a usare una parola forte come atto terroristico. Questo genere di azioni possono essere considerate un'evoluzione del classico concetto di terrorismo? E che peso potrà assumere la sicurezza informatica nei futuri equilibri internazionali?
In realtà, secondo me, è bene separare le cose, nel senso che esistono sicuramente degli atti abbastanza, chiamiamoli così, violenti. Ecco, parlare di terrorismo può essere un po' complicato, adesso non è tanto il mio settore, ma chi si occupa della definizione di guerra, terrorismo, a volte mette in evidenza l'aspetto legato alla vita umana, al ferimento di persone, eccetera, che in ambito informatico è possibile, in alcuni casi molto rari. In questo particolare caso della Regione Lazio, certamente si tratta di un attacco che ha avuto un impatto molto, molto rilevante, ma che per quello che al momento è dato a sapere non ha avuto bisogno di grandi conoscenze tecnologiche, cioè, meglio. È chiaro che dietro c'è chi ha una profonda conoscenza di come funzionano gli attacchi. Questo attacco non è nuovo rispetto a quanto è capitato, e ciò che vogliono fare gli attaccanti, perché i computer vengono utilizzati in attività che possono in qualche maniera essere monetizzate, ecco, quello che fanno gli attacchi la maggior parte delle volte è quello di voler far soldi, detto proprio in maniera molto, molto semplice, come è avvenuto anche qualche mese fa negli Stati Uniti, dove per una settimana circa è stata bloccata la fornitura di greggio a tutta la parte degli Stati Uniti. L'obiettivo degli attaccanti non era tanto bloccare la fornitura di greggio, far alzare i prezzi della benzina, eccetera, eccetera, tutte cose che sono avvenute, ma più semplicemente attaccare un soggetto i cui sistemi chiaramente era importante che fossero sempre disponibili, ecco una delle tre caratteristiche, no, del sistema, e per il quale uno è disposto a pagare dei soldi affinché l'attaccante che ha bloccato il sistema te lo sblocchi. Lo stesso che ci pensiamo è avvenuto per la Regione Lazio. Un sistema bloccato in questo momento in cui i vaccini sono un aspetto fondamentale di ogni nazione, quindi sta bloccando un servizio e l'attaccante a buon gioco chiede il cosiddetto riscatto. Quindi parlare di terrorismo, secondo me, in questo caso è un po' eccessivo, perché l'obiettivo non era tanto terrorizzare le persone. E se vogliamo, ha avuto l'effetto di avere consapevolezza di quanto dipendiamo dai sistemi informativi, di quanto una non ottimale pianificazione di cosa fare nel caso di un incidente informatico, dopo questo caso del blocco. E purtroppo stiamo dicendo per tutto, non sto dicendo che la Regione Lazio è meglio o peggio di altre, perché purtroppo coinvolge tutti quanti. L'informatica ha avuto un'accelerazione così forte che non ha dato il tempo alle organizzazioni di predisporre dei piani per stabilire che fare in caso di attacco. Rispondo brevemente all'ultima domanda che avete fatto, cioè sugli equilibri internazionali. È chiaro che tutto questo comunque avviene perché in qualche nazione del mondo esistono dei server, esiste la possibilità per organizzazioni criminali di poter agire in qualche maniera indisturbate, perché adesso faranno tutte le indagini del caso. Però purtroppo non sempre si riesce poi a perseguire questi criminali, anche nel momento in cui si dovesse capire che sono legati, perché si trovano in nazioni con le quali magari mancano gli accordi, no, tra nazioni per poter avere le televisioni, e in alcuni casi sono le nazioni stesse che favoriscono la nascita di questi gruppi. Quindi un conto è parlare di terrorismo, ci sarei un attimino io personalmente attento, ma che ci siano degli interessi sovranazionali che rendono tutto questo fattibile non c'è assolutamente dubbio.
L'Italia ha dimostrato una certa sensibilità al tema. Nel PNRR lo Stato destinerà oltre 600 milioni, no, al settore. Recentemente anche, è stato anche approvato il DL cybersicurezza alla Camera. Come si sta muovendo il nostro paese a proposito del tema?
Ma adesso devo dire finalmente c'è una grandissima consapevolezza a livello nazionale. Gli esperti del settore sospettava che questo avvenisse un po' prima, ma come si è visto anche in Europa, le nazioni che sono un po' più avanti su questo settore perché hanno sperimentato prima di altri degli attacchi informatici devastanti, che quindi hanno in qualche maniera costretto i governi a prendere i ripari. Quindi purtroppo insomma un po' dappertutto ci si muove nel momento in cui si è colpiti. Ovviamente tutte queste iniziative che si stanno mettendo in atto anche nella nostra regione come in ambito nazionale sono assolutamente positive. L'aspetto importante che intanto in quest'ambito sottolineiamo, ma non solo in quest'ambito, è far sì che poi nelle varie posizioni vengano selezionati i professionisti che abbiano, non dico le migliori caratteristiche, però che siano competenti nel settore. Attenzione, non sto dicendo che chi adesso sta facendo questo è incompetente, non voglio dire questo, dico che in molti ambiti, l'abbiamo visto, delle organizzazioni anche qui in Italia, se la selezione non viene fatta completamente su base, chiamiamola così, no, non meritocratica, ma in base alle competenze che uno ha, ma in base ad altre logiche, si finisce ad avere in posti, come capiamo bene, delicate, persone che non hanno le giuste conoscenze e competenze per far questo. L'agenzia, almeno leggendo il decreto, va in questa direzione. C'è una legge, quali sono le diverse caratteristiche che devono avere le persone che ne devono far capo di questo. E l'altro elemento che mi diceva, scusi, che mi piace di sfuggito, è stato l'emesso al PNR. Perfetto. E anche il PNR che pone delle risorse. In Italia ricordo che da alcuni anni è attivo un coordinamento di tutti i centri di ricerca all'interno delle università, CNR e altre organizzazioni cui ci si occupa di cybersicurezza e di sicurezza informatica, e questo indubbiamente sta dando una accelerazione alla competenza in Italia e soprattutto alla parte di formazione.
Il risultato ottenuto dai ragazzi del nostro ateneo, la Cyber Challenge, è stato veramente notevole, come ricordato. Può spiegarci come era strutturata la competizione e perché è un risultato così importante questo?
Sì, è un'iniziativa appunto nata all'interno del coordinamento a cui facevo riferimento prima, e l'obiettivo principale di questa iniziativa è quello di avvicinare ragazzi, soprattutto ragazzi delle scuole superiori, al mondo dell'informatica, al mondo della sicurezza informatica, e formarli su questo aspetto. Diciamo che questa è la finalità maggiore. E come capita in altri ambiti, la modalità del gioco è quella che consente un apprendimento più veloce e un maggior coinvolgimento delle persone. L'Università di Cagliari ha iniziato 3 anni fa in quest'ambito, e di fatto su questo settore stavamo anche noi iniziando dalle prime armi. Cagliari è da tanti anni che si occupa di cybersecurity, di questo aspetto di gare attacco-difesa, dove sostanzialmente qualcuno, no, degli organizzatori ha creato dei programmi volutamente vulnerabili, cioè che potevano essere attaccati, e ciascun partecipante alla competizione aveva una copia di questo sistema, per cui studiando il proprio sistema doveva intanto capire quali sono le vulnerabilità per difendersi, e comprendendo le vulnerabilità poteva attaccare gli altri. In questo senso era attacco difeso. E la formazione che abbiamo avuto quest'anno dei ragazzi, che come potete tutti vedere, abbiamo dei ragazzi veramente in gamba che studiano sia nelle scuole superiori che nell'università. L'aspetto che secondo me è stato vincente è stato quello che abbiamo coinvolto via via negli anni i ragazzi che hanno partecipato alle edizioni precedenti e che quindi, continuando ad approfondire la tematica, sono diventati, diciamo così, più bravi e hanno fatto da tutor per quelli che hanno studiato quest'anno. Quindi che ha studiato quest'anno, oltre ad avere l'insieme delle conoscenze date nelle lezioni e nelle esercitazioni frontali, hanno avuto la possibilità di confrontarsi anche da chi effettua queste competizioni. E non è solo un aspetto di competenza e conoscenza, c'è un aspetto fondamentale che è quello di fare squadra, di dividersi i compiti, di comunicare, che è quello che poi deve avvenire quando si deve fronteggiare nella vita reale un attacco informatico, dove servono diverse competenze verticali. Chi si occupa di crittografia ha delle competenze approfondite che magari non ha chi si occupa della difesa dei servizi web e così via. Quindi ciascuno deve sapere dove inizia e finisce la propria competenza e sapere immediatamente collaborare con gli altri per la finalità di risolvere il problema.
Per quanto riguarda la selezione dei partecipanti alla competizione, è stata una selezione su determinati criteri oppure?
Allora, la selezione avviene in diverse fasi, quindi c'è una selezione preliminare che avviene a inizio anno, per cui tutti i ragazzi tra i 16 e i 23 anni possono chiedere di partecipare a questo corso di formazione. Vi sono dei test a livello nazionale, la cui finalità è selezionare le 20 persone che parteciperanno al percorso. Queste 20 persone al termine del percorso effettuano una gara individuale, in questo caso si tratta della gara tra ciascun partecipante e un computer. Di nuovo, questo computer ha dei programmi vulnerabili, però qua non è una gara attacco e difesa, semplicemente c'è la gara è chi riesce più velocemente a individuare tutte le vulnerabilità che hanno i sistemi. Ecco, sulla base dei risultati di questa gara sono stati individuati i 6 ragazzi che poi hanno formato la squadra, che ha partecipato, no, alla gara a squadre, dove i vari gruppi delle varie università si sono confrontati.
In chiusura vorrei chiederle, il nostro ateneo ha dimostrato, come lei ha ricordato, di puntare tantissimo nello sviluppo di nuove competenze e nella formazione di eccellenza del settore. Ad un giovane interessato al tema, quale corso di laurea si sente di consigliarle?
Tutti i corsi di laurea in ambito informatico. Qui nell'Ateneo di Cagliari abbiamo corsi di informatica nell'ambito della facoltà di scienze e corsi in ambito ingegneria informatica nella facoltà di ingegneria. Rispondono a diverse esigenze del mondo del lavoro, perché un corso di laurea in informatica è molto verticale sugli aspetti informatici, mentre un corso in ingegneria informatica spazia di più su tutti gli aspetti legati al cosiddetto hardware, cioè i dispositivi fisici che vengono utilizzati, e più in generale ai contesti applicativi industriali in cui la parte informatica è presente. Ciascuno deve in qualche maniera guardare attraverso le proprie passioni e individuare quale percorso di studi è più utile per meglio sviluppare le proprie passioni. Chiaramente i docenti dei diversi corsi di studi possono meglio approfondire diversi aspetti, in modo tale che uno possa trovare la sua strada. Poi è anche fattibile che qualcuno segua un corso di laurea triennale in un corso di studi, in una facoltà, e poi transiti in un altro, perché man mano che uno studia chiaramente possono maturare diverse passioni che prima uno non sapeva neanche di avere, o diversi interessi, o ancora spinta appunto da parte del mondo del lavoro. In Sardegna abbiamo tantissime aziende, spesso non note al grande pubblico semplicemente perché lavorano nel segmento cosiddetto business to business, cioè l'azienda che fornisce servizi ad un'altra azienda, ma aziende che apprezzano tantissimo la formazione che l'Università di Cagliari ha nell'ambito informatico e che apprezza, ecco, questa varietà di preparazione che consente di soddisfare diverse esigenze aziendali, esattamente come il gioco di squadra di cui parlavo prima in ambito sicurezza informatica richiede diverse competenze, ancor più nello sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi informatici servono tante competenze diverse, e questo motiva l'esistenza di corsi di laurea diversi.
Ringrazio Giorgio Giacinto per la sua disponibilità.
Vi ringrazio voi per questa interessante chiacchierata.
Vi ricordo che potete ascoltare questa e tante altre interviste sul portale di unicaradio.it, su Spotify e su Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.